Eccoci qui, bentornati ad una nuova e avvincente puntata di Music Nation. Ciao Giuseppe.
Ciao Cristian.
Come stai?
Benissimo, dopo che hai detto avvincente ancora meglio.
Vedi, sono carichissimo.
Esatto.
Giornata leggera, quindi...
Sì, infatti mi hai detto che oggi proprio ti sei annoiato al lavoro.
Bravissimo, esattamente. Vedevo l'ora di uscire perché per fare qualcosa. Diciamo
esatto,
così.
Esatto, ma anch'io mi sono annoiato oggi.
Immagino. Allora, oggi affronteremo un altro anno, un 1986.
E che anno, eh?
Ricchissimo, sia dal punto di vista musicale che anche dal punto di vista di eventi positivi e meno.
Negativi.
E anche dal punto di vista cinematografico, Beppe, mi dicevi fuori onda che
è uscito...
ti sei stufato di scrivere,
esatto,
il film.
Uno dietro l'altro. Ma filmoni.
Certo.
Cioè, evergreen.
Molto bene. Io allora, se tu sei d'accordo, direi di iniziare,
sì,
con il primo brano che è il mio,
sì,
è il brano di una grande band che ci ricorda il 1986. Ed erano i Queen con One Vision dal 1986, dall'album Kind of Magic. Allora, cosa dire? Beh, sulla canzone non c'è molto da dire, sui Queen ancora meno. Però questo 1986 è, diciamo, ricordato anche come l'ultimo anno in cui si sono esibiti i Queen come gruppo assieme a Freddie Mercury.
Ah, è l'86?
Eh sì, e lo storico, diciamo, Magic Tour, di quei due concerti allo stadio di Wembley.
Ah, ok.
Dove tutti i concerti dei Queen sono stati ripresi con le immagini dei due concerti fatti allo stadio di Wembley, appunto. In due giorni hanno fatto circa 400.000 persone.
Ok.
Una robettina così.
Ok.
E appunto era l'ultimo tour nel quale i Queen hanno cantato e suonato assieme a Freddie Mercury, perché poi ovviamente lui ha fatto un percorso da solista,
esatto, mi ricordo,
e dopo 5 anni ci lasciava. E che dire, un album incredibile con delle altre canzoni bellissime che adesso non me le ricordo tutte, però A Kind of Magic, ovviamente,
che dava il titolo all'album,
esatto, e Friend Will Be Friend,
sì.
Allora, quella di Highlander,
ah,
Wants to Live Forever,
esatto, è a proposito,
no? Bellissima. E quindi ecco, questo era, diciamo, il primo brano che ho scelto. E alcune notizie, caro il mio Beppe.
Mi viene sempre caro il mio... Il
col... Allora, l'86, come dicevamo prima, è stato, diciamo...
Cosa vuoi dire?
No, voglio dire che ci sono stati degli eventi positivi,
sì,
e alcuni molto meno positivi, ma ne parliamo dopo di quelli meno positivi.
Esatto, stiamo un po' di...
Adesso ti lascio lanciare il tuo brano e poi iniziamo con le notizie più o meno positive.
Positive, ok. Allora,
cosa mi fai ascoltare?
Allora io ti faccio ascoltare ai nostri ascoltatori qua a Music Nation in Ghost International, che tu non l'hai detto prima, vedi che non lo dici più, un simbolo degli anni 80 in sé, cioè tu ascolti questo brano qua, per te è anni 80, poi viene a scoprire che era dell'86, io pensavo fosse anche di qualche anno prima, e invece è dell'86, sto parlando di Take On Me degli AA. Credo che non abbia bisogno di tante presentazioni questo brano.
Direi
qua.
Di no.
Questo qua è uno dei brani più riconoscibili degli anni Ottanta. Questo gruppo, questi AA norvegesi, che hanno avuto un successo pazzesco con questo singolo qua e soprattutto con il video.
Il videoclip.
Il video avveniristico per quegli anni lì, dove ci...
Era fatto a cartone animato?
Era fatto a cartone animato e anche a...
Reale.
Anche reale. Praticamente la telecamera girava di 180 gradi e si vedeva la parte reale e subito dopo la parte cartone animato. È stato uno di quei video molto molto avanti per i tempi. Per i tempi.
Me lo ricordo molto bene.
Il video è una cosa che si ricordano più o meno tutti. Canzone video è associata subito al volo. Allora, 1986. Cosa è successo nel 1986? Nell'Unione Europea, che c'era già, che una volta si chiamava CE, ti ricordi? CEE. Spagna e Portogallo sono entrate nell'Unione Europea, passando da 10 a 12 stati.
Sì, adesso siamo circa 27, mi pare, 28.
Sì, sì, esatto. Poi cosa succede? Cosa succede? La sonda spaziale Voyager, ti ricordi?
Sì.
Scoprono Cressidra, l'hanno chiamata così, uno dei satelliti di Urano.
Ma quindi... Beppe, ti posso dire un attimo un paio di film che sono usciti nel 1986. Parto da lontano, diciamo.
Vediamo se sono tra quelli che ho scritto io.
Allora, uno è un film per giovani, okay, per ragazzi, okay. Stand by Me.
Esatto, volevo dirlo anch'io quello.
Ok. Allora, se non l'avete visto,
guardatelo.
Andatevelo a guardare, sì, perché è proprio, vale la pena guardarlo.
Sì, sì,
anche
sì,
se
sì,
si è un po' più adulti.
Ma secondo me è quel film lì è nato per essere un film per, tra virgolette, per adulti, solo che è interpretato da ragazzini e racconta la storia degli adulti, un flashback da loro da ragazzini, ed è un capolavoro.
È un altro film, e poi possiamo procedere con un altro brano. Io l'ho visto penso 12 volte sto film, è Ganni.
Non ce l'ho scritto io questo qua.
No?
No.
Ganni, Clint Eastwood.
Ah, no, non mai...
Clint Eastwood, però, allora, nei panni, diciamo, di un soldato,
okay,
statunitense, okay, che viene mandato a fare, diciamo, a insegnare alle reclute.
Ah, ok.
Trova una banda di disperati.
Stranamente.
E lui è uno veramente tostissimo nel film. Comunque, Ganni, andatevelo a vedere. Ci sono tanti spunti.
No, non sono mai stato un grande amante di Clint Eastwood, quindi non avevo
dubbi. Beh,
non l'ho mai seguito. Però andrò a vederlo, che mi assomiglia tanto a un film italiano, 365 giorni all'alba. Ti ricordi?
Sì,
che altro capolavoro.
Ma non c'era Claudio Amendola in quello?
Certo, certo.
Okay,
certo.
Me lo ricordo bene. Allora, Beppe, adesso tocca a me.
Dove mi porti?
Con un altro brano, ed sì, è una cantante, una voce femminile,
sì,
che ha, diciamo, rappresentato parecchio gli anni 80.
Sì.
Sei d'accordo?
Parecchio, sì.
Non magari con questo brano, ma con un altro.
Con un altro, senza dubbio.
Molto più commerciale.
Alla grande.
E lei è Cyndi Lauper.
True.
Cyndi Lauper, True Colors, dal 1986. Bellissimo questo pezzo, Beppe, mi è sempre piaciuto e lo ascolto sempre molto volentieri. Tu non lo so perché...
No, allora, di Cyndi Lauper...
Essendo un ex bestia di Satana, non
no,
credo.
No, io di Cyndi Lauper amo tantissimo l'altra sua ballata. Non mi ricordo il titolo. Perché aveva fatta un'altra ballata lenta?
Io ci sto pensando, Beppe, perché ho 300 notizie da leggere e faccio
esatto,
fatica.
Vai. Se mi viene,
allora, il 1986, il nostro Silvio Berlusconi scende in campo, ma non in politica, acquistando la società Calcio Milan.
È vero.
Quindi diventa il proprietario del Milan.
Sì.
E il suo esordio, diciamo, la sua presentazione ai calciatori e a tutto lo staff, diciamo, del Milan è avvenuto a Milanello, chiaramente. Lui arriva con l'elicottero,
giusto così da per farsi notare,
con in sottofondo la cavalcata delle Valchirie. Cioè, quindi una cosa tipo veramente
una cosa epica.
Sì. E lui chiaramente poi farà la storia.
Sì, lui è stato uno dei più importanti presidenti.
Lui è il presidente attualmente al mondo con più titoli,
esatto,
e con più vittorie nell'arco, diciamo, della sua presidenza
alla
del
squadra.
Milan, assolutamente.
Quando aveva acquistato anche il trio degli olandesi.
Attenzione, cioè... Beppe, che non sa niente di calcio, mi spara il trio degli olandesi, che erano, non lo sai.
Erano Rijkaard, Gullit e Van Basten.
Avete capito, signori?
Ai tempi ero bambino e mi piaceva il calcio, lo seguivo.
Vedi?
Ed ero milanista.
Certo. Eri un rosso nero.
Ero un rosso nero, io ero un diavolo.
Molto bene. Allora, Beppe, poi io direi che ci sono altre notizie. Non so se vuoi affrontarle subito.
Possiamo anche affrontarle subito, come vuoi.
No, allora, cioè, se dobbiamo parlare di Chernobyl.
Ah, subito la grande
questo facciamo dopo.
Facciamo dopo. Ci arriviamo verso la fine, che è meglio.
Va bene.
E poi arriva di nuovo il Beppe polemico alla fine.
Vabbè, Beppe, come vuoi. Io però, ho dato questa notiziola di Berlusconi.
Esatto.
E cosa dirti poi? Che il sto guardando, scusami perché a memoria purtroppo non mi ricordo più nulla. E,
io posso dirti che sempre nell'86 viene lanciato il primo modulo della stazione spaziale orbitante, il Mir, cioè quella che c'è ancora tuttora. È stata dismessa nel 2001, però è ancora lì che stanno cercando di smontarla, quindi
sì. Non è così semplice.
No, penso proprio ben di no.
Allora, ti dico un'altra cosa. Il 29 marzo, appunto, del 1986 si conclude in Italia, ovviamente, definitivamente il processo per l'attentato al Papa,
ecco,
Giovanni Paolo II. Buone. Chiaramente l'unico colpevole individuato, diciamo così, è Mehmet Ali Açık.
Non riuscivo a dirlo.
Che appunto nel 1981 aveva sparato al Papa in Piazza San Pietro. E è stato ovviamente condannato, eccetera, eccetera, eccetera. Poi Giovanni Paolo II era andato a trovarlo in carcere perdonarlo.
C'è la foto anche storica.
Anche qui ci sarebbe da parlare, perché qua tra servizi segreti bulgari, eccetera, ce ne sarebbe da parlare per due ore e mezza.
Ma quella è una cosa che faremo in un futuro.
Non è questo il momento.
Esatto, è una cosa che ci stiamo pensando.
Cosa mi fai ascoltare?
Allora, io ti porto in Italia con uno dei progetti che ha funzionato di più all'estero, pur essendo italiano. E siccome l'86, il biennio tra l'84 e l'86 è stato l'esplosione della Itola Disco, che esplose tutto il mondo, e ti faccio sentire un Via Verdi con Diamond.
Rain.
Via Verdi, Diamond, gruppo formato ad Ancona, esiste Ancona, nel 1983, fondato dal chitarrista Marco Grati, tastierista Glauco Medori e il compositore erano i loro compositori arrangiatori. Il produttore, indovina chi era? Chi li ha lanciati?
È sempre il solito?
È sempre il solito. E non era Pippo Baudo, era l'altro.
Eh sì.
Claudio Cecchetto, Via Verdi, Claudio Cecchetto.
Lui negli anni 80, ragazzi,
dominava. Poi Via Verdi è stato uno dei progetti che veramente assieme, tieniti forte, a Dan Arrow, in America aveva spaccato di brutto, ma di brutto, brutto, brutto. Tanto vero che hanno fatto, l'avevo già citato in un'altra puntata, questo non era una docuserie, era solo una puntata, un documentario sulla musica, diciamo, dance dall'inizio, dagli anni 70 ad arrivare fino ai tempi moderni, e hanno dedicato una parentesi solo alla Italo Disco.
Beh, ma è stato un momento importante per la musica dance.
Esatto, ma soprattutto quello che mi sono dimenticato di dire, era americano il documentario, non era italiano che dice, era americano. Quindi, e hanno proprio dedicato, c'è una parentesi che parla della Italo Disco, che è stata in quegli anni lì, è stata veramente veramente importante. Musica, questa qui, soprattutto questa canzone, che era, se non mi sbaglio, in un film, nei primi film di Vacanze di Natale, ma soprattutto nell'86 è uscito uno dei capolavori italiani per eccellenza, anzi sono usciti tutti e due, perché prima è uscito Yuppies,
è
uscito Yuppies 2, sempre nello stesso anno.
Allora io vi consiglio, allora è un film leggero ovviamente,
Madonna, leggerissimo,
però, cioè, secondo me, allora se voi guardate questo film oggi e tornate cioè andate al 1986 e vi guardate il film, quindi in quell'ambientazione, cioè, i dialoghi che ci sono nel film eccetera, oggi sarebbero tutti in galera. Sì. E sarebbero stati censurati.
Tutto, no, è scorrettissimo quel film lì. È molto scorretto.
Di tutto.
Esatto.
Di tutto.
Succede di tutto. Ma stesso anno esce anche, come hai detto te a inizio puntata, Highlander, con la colonna sonora dei Queen. Quando per fare le colonne sonore dei film usavano, che ne so, i Queen. A me viene da pensare anche un Flash Gordon nel 78-79.
Bellissima.
Sempre con la colonna sonora dei Queen. È uscito Karate Kid.
Questo non me lo ricordavo.
86, neanche io pensavo fosse successivo. Invece il primo era nell'86. È uscito anche Figlio di un Dio Minore, che ve lo consiglio alla
molto
grande.
Bello.
È uscito uno dei film più belli e più strani che sia mai stati fatti. Grosso guaio a Chinatown. Andate a vedervi Grosso guaio a Chinatown.
Me lo ricordo.
E capirete la follia di certi registi negli anni 80, perché è folle quel film.
Allora Beppe,
dimmi.
Adesso tocca di nuovo a me.
Esatto.
Allora io ho scelto questo brano, ma l'ho scelto perché mi è sempre piaciuto e non è una scelta, diciamo, per il momento che stiamo vivendo. Però se ci pensiamo bene, nel 1986 questo cantante,
sì,
scriveva questo brano e lo pubblicava in un momento anche lì storico, dal punto di vista della guerra fredda, eccetera, eccetera, eccetera. Lui è Sting e la canzone è Russians. In Europe and America there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said he will bury you. Subscribe to this point of view. Would be such an ignorant thing to do. If the Russians love their children too, how can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russians love Sting con Russians dal 1986, allora album uscito nel 1985 in realtà, ma questo singolo è uscito nell'86. L'album era The Dream of the Blue Turtles. Te lo ricordi? Il sogno delle tartarughe blu.
Ce l'ho quell'album.
Allora, tratta chiaramente di un argomento purtroppo molto attuale.
Sì.
Quindi della solita controversia tra Russia e Stati Uniti, dei dialoghi tra Khrushchev e Reagan in quel momento. E pezzo, diciamo, secondo me, tra i più importanti. Senza più importanti di Sting.
Senza dubbio.
Ne ha fatti tantissimi di bellissimi, ma questo ha un valore che va oltre, diciamo, la bellezza e il sentimento delle canzoni e la musica. Tratta un tema molto importante, molto difficile e purtroppo ancora molto attuale.
Che se non mi sbaglio era quell'anno lì che Reagan ha detto la storica frase "butti giù quel muro", qualcosa del genere. Non so se era quell'anno lì.
No, secondo me è stato successivamente.
Può essere, perché io mi ricordo
secondo me c'era... l'aveva detta Gorbaciov.
Può essere, sì.
Gorbaciov
l'aveva detto, è vero.
E poi è quello che è accaduto, insomma.
Esatto.
3 anni dopo.
Sì, che poi comunque era una cosa che l'Unione Sovietica si portava indietro da parecchio tempo.
Eh sì. Allora, il 31 maggio
sì.
del 1986 iniziano a Città del Messico i mondiali di calcio.
I mondiali dell'86.
Messico 86.
E quindi, quelli della mano di Dio?
Allora, mondiali vinti dall'Argentina, okay. di allora il 26enne Diego Armando Maradona era capitano, e vincono 3-2 in finale con la Germania.
Sì.
Ok, vanno avanti 2-0, la Germania recupera 2 pari e a 6 o 7 minuti dalla fine Burruciaga, me lo ricordo ancora,
oui.
Contropiede, fa il 3-2, vincono il mondiale. Quindi benissimo, però quel mondiale era, diciamo, stato caratterizzato da altre cose. Nei gironi, forse agli ottavi, l'Argentina incontra gli inglesi.
Okay?
Ok. Argentina e Inghilterra. In quella partita ci sono delle tensioni fotoniche, perché gli inglesi avevano attaccato tramite la Thatcher le isole
Falkland.
Bravo,
le Falkland,
che gli argentini sono le Malvinas.
Esatto.
Gli argentini. Quindi un disastro dal punto di vista politico e geopolitico. Maradona ha l'occasione di vendicare questa cosa, e cosa fa? Il primo gol lo fa di mano, esultando.
È stata la mano di Dio.
Ok, e alla domanda, ma è stata la mano di Dio? E lui cosa che fa? Il primo gliel'ha fatto così, quindi rubare a casa dei ladri.
Esatto.
Questo sarebbe. E il secondo gol, quello del 2-0, ha fatto il gol più bello del secolo. È stato definito il gol del centenario del secolo.
No, non me lo ricordo.
Dove lui parte da centrocampo.
Quello che contropiede che fa spazzare tutti.
No, salta chiunque, gli bastava solamente di saltare anche la porta.
Esatto.
È stato definito il gol più bello della storia del calcio. E li ha fatti tutti e due agli inglesi. Quindi questa cosa, ecco, è rimasta.
È rimasta un po' nella.
Agli inglesi gli è rimasta di sicuro.
Sicuro. È rimasta negli annali.
Questa era la mia notizuola, caro Beppe.
Io invece, siccome prima hai parlato prima dell'attentato al Papa e poi ti sei volevi entrare nel discorso e chissà cosa c'è dietro.
No, ci sarebbe da parlare, insomma.
Madonna,
tanto.
Ma io ti dico solo che nell'86 è stato processato Michele Sindona per l'omicidio Ambrosoli. Che
poi, ricordo.
E 12 giorni dopo, stranamente, Michele Sindona
è morto,
muore.
Avvelenato.
Dicono che sia.
Sì. Avvelenamento.
Allora, che è morto avvelenato, quello è sicuro. Ma come abbia fatto il veleno ad entrare lì?
Una
procedura per avere il suo caffè, allora lì comincia a essere un po'.
Beppe, questa è una vecchia storia. È una vecchia storia, nel senso, non è l'unico episodio.
No,
questo
ce ne sono
stati. Episodio dell'86.
Madonna, questo è l'epilogo nell'86, c'è stato, perché la situazione, il caso Sindona nasce ancora 10 anni prima.
Eh sì.
Poi c'è di mezzo la mafia, c'è di mezzo Ambrosoli che è stato ucciso dalla mafia e sul mandante, appunto, Michele Sindona. Però si dice anche che dietro Michele Sindona, oltre ad esserci la P2, c'era anche Andreotti. È successo il finimondo. Quegli anni lì.
Lì ce n'era un po', ecco, da dire e da raccontare.
È molto, molto, molto interessante come cosa. Quindi allora a sto punto lancerei direttamente il brano. L'unico brano italiano che c'è in questa puntata è, anche se l'album, è anche il singolo, di la verità, è uscito nell'85, però il grosso successo a livello mondiale, anche se pur essendo una canzone italiana, l'ha avuta nell'86. Lei ha una voce meravigliosa e io vi dico, non dico nient'altro. Che fuori onda mettiamo questo capolavoro Ti sento, e di solito ne mettiamo un pezzo italiano a testa puntata, no? Solo che in quell'anno lì, da come la penso io, non ci sarebbe stato un brano all'altezza di Ti sento dei Mattia Bazzani. Allora,
questo qui è un brano veramente importante, oltre che bellissimo,
certo,
e che è rimasto alla fine. Perché questo qua è uno dei brani più importanti della storia della discografia dei Mattia Bazzani.
Esatto, esatto. Quando ancora c'era la...
Quando c'era ancora Antonella Ruggiero come voce solista e voce femminile.
che ne sa, che ne sa parecchio, cioè che poi la sua voce c'ha quell'acuto verso la fine, quando alza proprio di tonalità, senti che alza di tonalità.
È una di quelle due o tre, paura, diciamo, che con la voce fa quello che vuole.
Oh, esatto.
Ci metto Mina, ma lei è a livello di Mina.
Sì, si può dire.
Vocalmente, ragazzi, è, non ti dico imbattibile, ma...
Ma ci siamo quasi.
È difficile.
Ma ci siamo quasi.
Beppe, cosa volevi dirmi?
No, niente, sto cercando altre notizie insieme, ma non ne trovo. Potrei dirti...
Che hai qualche film da dirmi?
Che mi mancano film. Allora, Platoon, un altro capolavoro uscito, non lo sapevo che era dell'86, pensavo fosse precedente.
Calcolo che io non me lo sono segnato perché sapevo che l'avresti segnato tu, perché era impossibile che non lo facessi.
Cobra con Stallone.
Ma Stallone negli anni 80 ci ha dato dentro quei film.
Parecchio. Adesso un film che ha avuto pochissimo successo, secondo me non meritava essere trattato così, perché era uno dei primi film tratti da fumetti. Da fumetti della Marvel e soprattutto da fumetti che non sono famosi, e sto parlando del mitico Howard il papero. Howard è il destino del mondo,
ok,
quello del papero che arriva sulla terra, che salva il mondo, ecco, quello è un fumetto, è un eroe della Marvel, tanto è vero che chi è andato a vedere i film Marvel ultimamente, nei Guardiani della Galassia 2,
sì,
compare Howard il papero nella collezione che c'ha il collezionista, c'è un collezionista di reliquie, e c'è anche Howard il papero vivo, che è lì che guarda le scene che sta succedendo, e da quel momento lì ha cominciato a vociferare: ma vuoi vedere che tirano fuori Howard il papero? Perché nell'80 io l'ho visto il film e lo adoro ancora tuttora, non ha avuto il successo che
capita. Succede, molti
però
film...
Però è diventato un cult, cioè Howard il Papero è diventato un cult. Ai tempi non se l'è filato nessuno, ha avuto mezzo flop anche al botteghino, però per gli amanti di un certo tipo di film, Howard il Papero, per i nerd soprattutto, è uno di quei colossal. Chi non l'ha visto, ve lo consiglio, perché è una commedia, perché d'altro non è un supereroistico, è più commedia che supereroistico. Andate a vederlo perché è meraviglioso.
Allora Beppe,
vai.
Vado con la mia?
Vai con la tua.
Allora, prima vi ho portati in una, diciamo, un'ambientazione russa, sì, con Russians, e adesso vi porto dall'altra parte,
esatto,
della barricata.
Della barricata.
Con The Dynamite, James Brown. We'll be right back. James Brown, Living in America, chi non se lo ricorda? Tu te lo ricordi, Beppe?
Il allora, brano
questo,
sì.
Brano ovviamente, ma questo brano che è diciamo, arrivato a noi, noi l'abbiamo conosciuto, almeno io personalmente, tramite un film,
che
era
film.
Rocky 4.
Esatto.
Allora, nella colonna sonora di Rocky 4 c'era anche questo pezzo di James Brown e l'immagine è questa. Apollo Creed affronta per la prima volta e l'ultima purtroppo, diciamo, Ivan Drago.
Io te spiezzo in due.
Esatto, beh, per tutte queste frasi, ok, ovviamente tutti i dialoghi a memoria. E lui scende dall'alto, ok, con l'ascensore praticamente sul palco dove c'è il ring e fa tutto, diciamo, uno spettacolo con Apollo Creed con i pantaloncini ovviamente a strisce, eccetera, eccetera, eccetera. Rocky 4, appunto, un film che la quale colonna sonora ha regalato dei bei pezzi,
delle belle soddisfazioni
che ancora oggi ricordiamo. Eye of the Tiger dei Survivor era, faceva parte diciamo anche quello della colonna sonora di Rocky 4,
che è quella che è rimasta di più collegata al film.
Sì, sì,
perché questa qui era la colonna sonora di una determinata scena. Eye of the Tiger è proprio del film, è collegata direttamente al film.
Eh sì, anche senza volerlo c'è questo conflitto, diciamo, sempre.
No, quello non era tanto senza volerlo, è nato proprio per quello, Stati Uniti-Russia.
Sì, però non volevo arrivare a martellare troppo, nel senso l'ho fatto ma senza pensarci troppo, questo è il discorso. Allora, devi sapere, caro Beppe, che l'11 ottobre, ne parlavamo prima, a Reykjavik, quindi in Islanda, c'è l'incontro tra Gorbaciov e Ronald Reagan, quello di cui parlavamo prima.
Esatto, sì,
quale molto probabilmente, non voglio, cioè correggetemi se sbaglio.
Correggetemi, come diceva.
Che Reagan appunto dice a Gorbaciov: buttate giù quel muro.
Buttate
cioè
giù quel muro, sì. Se non mi sbaglio, allora sì, era con Gorbaciov, perché era Mr. Gorbaciov.
Esattamente. Poi in novembre nel Regno Unito cosa succede? Viene accertata, diciamo, il problema della mucca pazza, il morbo della mucca pazza.
La prima volta, fin dagli anni Ottanta che si...
Sì, la prima è stata nel 1986, il 20 novembre viene certificato praticamente questo problema, che è quello della mucca pazza.
Che ancora tuttora, ancora oggi
ce n'è ancora. Io mi ricordo ancora le immagini, come te le ricorderai anche tu.
Della mucca, della mucca tremolante, sì,
esattamente.
Me la ricordo.
Cosa mi fai ascoltare, Beppe?
Allora, ti faccio sentire uno dei pochi brani di questo gruppo, che è un gruppo con il nome di una persona singola, strana la cosa, che ha avuto effettivamente tanto successo. Ti sto parlando di Cock Robin con La promessa che io ti ho fatto. Te lo faccio in inglese perché te lo faccio in italiano perché in inglese non sono in grado. Ci sentiamo dopo. If I lay down my love to come to your defense, would you worry for me with the pain in your chest? Could I rely on your faith to be strong, to pick me back up and to push me along? Tell me you'll be there in my hour of need. You won't turn me away. Help me out of the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you made. You carry me with you to the far edge. Con the non lo dico, la promessa che ti ho fatto, dai, è troppo complicato da dire. Gruppo americano che ha solamente questo singolo di successo all'attivo, seppur il singolo in sé io non sono mai riuscito a trovarlo, ho trovato l'album, mi sono comprato l'album in vinile. E no, sto singolo qua è l'unico che secondo me...
Ma questa è una delle grandi fregature, no?
Sì.
Cioè tu compri, ti compri l'album perché il singolo non te lo vendono e c'è un pezzo buono...
E tutto il resto è quasi da dimenticare. Proprio.
Vabbè, comunque l'importante è farne almeno uno buono, Beppe.
Esatto, uno buono che è rimasto perché questo qua sì. Ancora tuttora è uno dei pochi singoli anni 80, soprattutto di questo gruppo qua, che lo ascolti e te lo ricordi sempre.
Sì, sì, senza dubbio.
Esatto, è proprio uno di quei rari casi.
Hai qualche notizia, Beppe? Vuoi che te ne do io qualcuno?
Allora, 28 gennaio, notizia tragica, così oggi non ne abbiamo date. Lo Space Shuttle Challenger esplode nella fase di decollo. Te lo ricordi?
Sì, che me lo ricordo.
Immagini,
sono morti ancora, tutti i piloti, componenti del...
Erano 7 astronauti. E in quella situazione lì non credo che riesci a sopravvivere. 9 febbraio, sempre stesso anno, siccome negli anni 70-80 c'era molta la corsa allo spazio...
Diciamo che era iniziata negli anni 60 sì. Ed è continuata poi negli 70 e negli 80.
Esatto, però negli 80 hanno cominciato anche a studiare le varie comete, le varie cose. Dato certo. È vero che la cometa di Halley è stata, sono riusciti a fotografare il nucleo della cometa di Halley a 565 km di distanza. Quindi è stata una scoperta, parecchi hanno, da quel momento lì hanno cominciato a capire come si formano, come e cosa servono le comete nel mondo.
Dovete sapere, ragazzi e ragazze, che Beppe è un intenditore e anche un esperto conoscitore di astrologia.
No, leggo solo le carte ogni tanto.
Si diverte a fare i tarocchi, le carte.
Faccio proprio i tarocco, i tarocchi io direttamente alla grande.
Allora Beppe, adesso io ti faccio ascoltare un brano.
Ok.
Che è un po' troppo, diciamo, romantico, secondo me.
Allora vuoi che vengo lì e ci abbracciamo?
No, stiamo distanti, okay. Stiamo distanti. E è un brano che ha segnato gli anni Ottanta e ancora adesso, quando lo ascolti, dici... ti ricorda qualcosa, cioè lo colleghi...
Il collegamento viene subito.
A un film. Esatto. Poi te lo faccio fare a te, te lo faccio raccontare a te il film.
No, no, per la moda
del cielo. Perché io ho altre notizie
da dire. No, il film poi lo puoi raccontare a te.
Allora, loro sono i Berlin. Vai.
Thank you.
Take My Breath Away, Berlin, appunto dalla colonna sonora di un film che ha fatto storia, ha fatto epoca, che il Beppe ama, mi ha confidato.
Sì, infatti io lo guardo tutti i giorni.
Ed era Top Gun, ovviamente.
Esatto.
Allora, chi erano i protagonisti, Beppe, di Top Gun? Te lo ricordi almeno quello?
Allora,
lo odi talmente tanto che...
Io so solo che c'è uno degli attori che io amo tantissimo, l'ho detto in modo sarcastico, cioè Tom Cruise.
Ok.
Lo odio. Poi c'era Val Kilmer, se non mi sbaglio.
Allora, dal punto di vista maschile, c'erano Tom Cruise, Val Kilmer.
Che erano i due... esatto. Non mi ricordo i nomi.
E Anthony Edwards. Poi... dal punto di vista femminile,
sì,
c'era Meg Ryan,
sì,
voglio dire, okay, e Kelly McGillis.
Non mi veniva, ok.
La ricordi qual è, vero?
Sì. La Riccio.
Sì.
Tanta roba.
Vabbè, comunque non ti piaceva il film, però qualcosa di buono.
Cioè, sai che adesso è su un Top Gun 2?
No, vabbè, io queste cose qua non
è una specie di continuazione, ma ci sono già i trailer in giro con Tom Cruise, che è uguale a quello dell'86, Val Kilmer c'è anche, e non so se c'è lei. È proprio la continuazione naturale del film.
Se la fanno i figli che vanno...
Non lo so, siccome mi faceva schifo il primo, figurate se...
Allora, devi sapere, caro Beppe, che nel 1986, parlando di musica... E negli anni '80, diciamo, un personaggio molto importante e influente è stata Madonna.
Sì.
Allora, nell'86 esce il suo album dal titolo True Blue.
Ok, sì.
Allora, resta, cioè diventa l'album, ok, più venduto da un'artista femminile di tutti gli anni '80.
Mi ricordi qualche singolo che adesso mi sfugge?
Aspetta un attimo. Tra l'altro è l'album straniero più venduto in Italia di sempre.
Vabbè, Madonna anni 80 ha...
Allora, io adesso non mi ricordo...
La Lady Gaga degli anni 80 ha spopolato...
Allora, se non ricordo male, adesso non vorrei confondere, perché se c'è qualche fan di Madonna mi accoltella sicuramente, ma non voglio andare a sbirciare e a controllare per fare la bella figura, ma se non ricordo male... è l'album di Like a Virgin.
Poi non so se di Like a Virgin o Papa Papa Don't Preach. È quell'album lì.
È quello Papa Don't Preach.
Esatto, è quell'album lì, e mi sembra della Isla
Erano
Bonita.
Due le alternative che avevo in
esatto,
testa.
Esatto, esatto. Se non mi sbaglio, proprio quella. Andiamo a controllare dopo fuori onda, dopo così veloce. Visto che tu hai parlato di film, voglio farti un'altra mini lista di capolavori usciti nell'86. Allora, è uscito La Mosca,
grande
filmone,
grande
La Mosca. Il Nome della Rosa, un altro gran film
con
italiano.
Sean Connery,
esatto. Tieniti forte, 7 kg in 7 giorni, chi se lo ricorda, con mitico Lino Banfi, se non mi sbaglio.
No, 7 kg in 7 giorni, adesso ti fermo subito. Allora, nell'86 è uscito anche Troppo Forte di Carlo Verdone.
Lo stavo per dire.
Ok, se non ricordo male, 7 kg in 7 giorni sono Carlo Verdone e Renato Pozzetto.
Esatto, no, hai ragione. Hai ragione. Perché mi sono confuso, perché è uscito Il Commissario Logatto nell'86 di Lino Banfi. E soprattutto è uscito uno di quei film diventati veramente cult, un film italiano diventato veramente cult, ma talmente cult che non se lo ricorda neanche chi l'ha fatto.
Cioè?
Italian Fast Food.
No, Beppe, ma qua dove sono andato a tirarla fuori sta roba?
Non sai cos'è Italian Fast Food? Non lo sapete cos'è? Italian Fast Food era il film del drive-in.
Ok, mi ricordo molto bene il drive-in.
Hanno fatto un film molto con gli stessi, quasi tutti, non tutti, ma quasi, del drive-in, ambientato in Alburghi, se non mi sbaglio male.
Può essere.
Andate a cercarlo, non lo troverete da nessuna parte. Illegale sì, comprarlo è impossibile perché non si trova da nessuna parte. Andate a vederlo perché è una meraviglia quel cavolo di film.
Allora, Beppe, tanto per concludere il discorso che avevamo iniziato di Madonna,
sì,
allora, all'interno dell'album True Blue c'era Papa Don't Preach,
okay,
e altro singolo, diciamo, importante, perché gli altri, non essendo un fan accanito di Madonna, non me li ricordo. L'altro era La Isla Bonita.
Ah, ecco, l'avevo fatto, esatto. Quella era carina, quella mi piaceva.
Vabbè, ma quante volte l'hai messa in discoteca, Beppe, quella lì?
Madonna. Tra quella, tra L'H Vergine, non so.
No, ci sta, dai, commerciale ci sta.
Ci sta, ci sta. Come quella che sto per mettere adesso, che è una canzone che pochi si ricordano, di un gruppo tedesco con un nome un po' alternativo. Si chiamavano i Picnic at White House. Facciamo un picnic nella Casa Bianca. Col loro singolo di successo, maggiore, ne ha fatti due o tre, ma questo è stato quello che ha spaccato di più. Con la parte iniziale, vediamo se a te e ai nostri ascoltatori ricorda qualcosa. White House, We Need Protection, gruppo formato dal cantante britannico Edwin Eddie Ind, batterista, no, tastierista tedesco, ecco perché mi dicevo che era tedesco, Ektat Dusman, e il batterista Cliff Hewitt, che era britannico anche lui. Ho fatto il giochetto, a cosa vi ricordava all'inizio?
Io non lo ricordo, Beppo, ho fatto 4-5 tentativi, ma mai... bannato in un secondo.
Scherzi a parte.
Bravo.
Scherzi a parte. Hanno usato quel piccolo frammento dell'inizio proprio per fare la sigla di Scherzi a parte, programma che poi negli anni 90 ha spopolato proprio.
Ma anche di recente comunque.
Sì, ma quello degli anni 90, il mitico scherzo a Leo Gullotta, vogliamo metterlo.
Il primo scherzo, che no, forse il secondo, perché il primo era quello di Giorgio Faletti nel taxi.
Esatto, esatto, ciao Giorgio. E negli anni 90 erano molto più belli gli scherzi. Comunque, ritorniamo a 1986, un po' di notizie, un po' così. E il vino all'etanolo. Era nato lo scandalo del vino all'etanolo, dove si sono certificati ben 13 morti per quel vino lì. Il vino trattato con l'etanolo.
State attenti.
Che ancora tuttora. Che ancora tuttora.
State attenti a bere.
Esatto. Ce l'hai con me?
No, 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 io non no, figurati, se ce l'ho con te dovrei avere anche con me stesso allora a sto punto.
Ecco, ah, ecco. Ah,
sono
ecco.
Sincero, eh.
Ah, ecco.
Quindi ti sei fermato lì al vino al metanolo?
No. E se ti dicessi che nel 1986 Tripoli ha lanciato due missili all'isola di Lampedusa?
Lo so.
Scatenando l'inferno della NATO in quel periodo lì, tanto vero che poi sono partiti per la Libia, fa la guerra.
Possiamo non toccare questo argomento? Cioè, nel senso, dovremmo discutere 5 ore. Beh.
Ok, allora se ti dico che nel 1986 è stato lanciato il primo virus informatico.
No, questo come, non lo sapevo.
Che come funzionava solo loro lo sapevano, perché ancora non c'era internet, però il primo virus informatico credo che veniva inserito nei floppy disk che ti portavi a casa o che ti portavi in giro per i vari uffici, e veniva inserito il primo virus informatico.
Non pensavo
che era già dall'86 che fosse nato il virus informatico. Era una cosa che combattiamo ancora tuttora con, pensiamo che sia una cosa nata da quando è nato internet, invece è nato nell'86. Non lo sapevo.
Vedi, si imparano tante cose con questa trasmissione che è Music Nation all'interno di Ghost International. Vedi, Beppe?
Vedi che l'hai detto, bravissimo.
Sono collegato.
Bravissimo. Okay.
Allora, adesso è arrivato il momento del mio ultimo brano.
Sì.
Se non sbaglio, sì, corretto?
Correttissimo.
E un brano della mia cantante straniera, diciamo, preferita, secondo me la migliore in assoluto di sempre, di tutti i tempi, non ci sarà mai più nessuna come lei. E lei è Whitney Houston.
Inside, give them a sense.
Greatest Love of All, Whitney Houston, dal 1986, dall'album che portava il suo nome, appunto, Whitney Houston. Allora, io non voglio dire niente di Whitney Houston perché secondo me non ci sono più aggettivi, almeno da parte mia.
Non c'è niente da dire.
Esatto, per me resterà la migliore, almeno quella che mi emoziona sempre e mi ha sempre emozionato più di chiunque altra cantante, qualsiasi altra cantante, scusatemi. Inizia la stanchezza a farsi un po' sentire.
Anche oggi è una puntata faticosa.
Mamma mia. Allora, devi sapere, caro Beppone, che il 26 maggio, cosa che tu hai, un pezzo che hai messo in qualche puntata fa, esce l'album degli Europe, The Final Countdown. L'album più importante.
L'album più importante.
Ne hanno fatti due, probabilmente, o tre.
No, due. Credo.
Due?
Okay. Due negli anni 80, e il terzo mi sa che è quello recente.
Comunque, esce l'album degli Europe con The Final Countdown. Questo era dal punto di vista della musica.
Della musica.
Poi, ahimè, Beppe, siamo alle note dolenti.
Esatto.
Allora,
dobbiamo collegarci.
Io do la notizia.
Ok.
E tu dopo commenti e...
Ok, dico la mia.
Esatto. Allora, ahimè, insomma, lo sappiamo tutti.
Lo sappiamo,
cioè...
tutti cosa è successo nell'86.
Allora, il 26 aprile scoppia la centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina.
Esatto.
Il reattore numero 4 esplode. Allora, oltre ai danni che si sono susseguiti poi per anni...
Che ancora tuttora...
Ok, si era creata una nube tossica praticamente in tutta Europa e ha poi portato a dei problemi veramente infiniti di salute a moltissime persone, non solamente chi era nelle vicinanze o comunque agli ucraini, perché appunto questa nube ha attraversato mezza Europa praticamente, è arrivata anche da noi, poi aveva contaminato il cibo,
tanto
l'aria,
vero.
Qualsiasi cosa.
Allora,
dimmi,
avevano tenuto tutto segreto. Dobbiamo ringraziare, se non mi sbaglio, o gli svedesi o i norvegesi, comunque quella zona lì,
Nord Europa,
sono stati i primi ad accorgersene, perché a rilevare che c'era un qualcosa che non andava nelle radiazioni della Terra, sostanzialmente, che viene rilevata ogni giorno. C'era qualcosa che non andava e sono stati loro i primi a accorgersene che
c'era qualcosa che era sfuggito di mano.
È sfuggito qualcosa di non naturale, perché comunque le radiazioni nel mondo ci sono sempre, nel pianeta ci sono sempre, ma loro si sono accorti che c'era questa variazione che era troppo strana per essere naturale, e da lì poi è nato tutto, cioè un mese dopo, perché il 14 maggio poi Gorbaciov è andato in televisione a dire: sì, c'è stato un piccolo incidente. Alla faccia del piccolo incidente.
Allora, io vi consiglio di, se potete ovviamente, di guardarvi la serie su Sky che porta appunto il titolo di Chernobyl.
Esatto, lì quella serie lì è veramente bella, perché è ricostruita veramente bene dall'incidente fino al processo finale. Soprattutto spiega non benissimo perché è avvenuto l'incidente, d'altronde non si poteva spiegare in una serie, però ti fa capire la corsa che c'era in quegli anni tra le tecnologie americane e russe. Alla fine in Russia c'erano le tecnologie quasi pari all'America, nei paesi dell'Unione intorno alla Russia, intorno alla madre Russia, no, perché Chernobyl nasce proprio per quello.
Allora, Beppe, se tu ancora oggi, io ho visto dei servizi anche recentemente, vai a Chernobyl con, sai, quelli che rilevano le radiazioni,
ci sono
ancora oggi, dopo 36 anni,
ci sono ancora radiazioni.
Ci sono ancora dei livelli di radiazioni, comunque di radioattività, altissimi, in certe zone altissimi.
Ma tanto è vero che stanno studiando quella zona lì, perché hanno scoperto negli ultimi anni che penso che sia la parte del pianeta più pulita del mondo, dove la natura ha ripreso tutto e non ha avuto mutazioni, cioè si è adattata a quella situazione.
Chiaro.
Stanno ritornando gli animali selvatici, le piante ci sono sempre state, si pensava che lì moriva tutto, invece lì sta rinascendo tutto.
Allora Beppe, io credo che allora, dovevamo per dovere di cronaca dire questa notizia.
È stata la notizia più importante dell'anno dell'86.
Senza dubbio, e, però chiaramente affrontarla è difficile.
È complicata, molto complicata.
Anche... ci sarebbero tantissime cose da dire, non abbiamo il tempo per farlo e secondo me neanche le competenze.
No, certe cose proprio no.
Giusto? Quindi noi vi abbiamo dato la notizia appunto perché...
vi abbiamo messo la puzza nell'orecchio. Io poi sta a voi
dovere informare,
esatto, noi vi abbiamo messo la pulce nell'orecchio, se siete curiosi andate a fare delle ricerche.
Purtroppo quella zona adesso ha altri problemi,
esatto, che non sono molto lontani da quegli anni lì.
Esattamente. Beppe, adesso tocca a te con il tuo ultimo brano.
Allora, il mio ultimo...
alleggeriamo un po' questa situazione.
Sì, il mio ultimo brano è uno di quei brani che a me dà, come a te Whitney Houston ti emoziona, questo è il brano di questa cantante che a me mi fa veramente emozionare e dopo spiego anche il motivo. Intanto ce l'ascoltiamo, lei è Kate Bush. I still dream of Organon. I wake up crying. Thank you. Kate Bush, Cloud Busting, rompitore di
rompitore non è
sai che io comincio a essere stanco a una certa ora, colui che spacca di Dio. Le nuvole, Cloud Busting, perché spacca le nuvole? Andate a vedervi il video e lo capirete, perché il video capirete, non so se hai notato la mia che è partita, perché il video è ispirata a una storia vera tra il rapporto che aveva lo psicologo e filosofo Reich, che ancora tuttora viene come Freud, come cavolo si chiama?
Freud. Ragazzi,
è dura, oh.
Prego fermati, ok, vai avanti con il resto che volevi dire.
Esatto, perché questo video è un film praticamente, un mini film che racconta appunto questa storia tra padre e figlio che costruiscono, il padre era anche un mezzo inventore, ha costruito questa macchina per appunto spaccare le nuvole e far piovere. Nel video c'è un Sutherland, un Keith Sutherland, il padre,
grandissimo
padre, che ha un'interpretazione fantastica,
lui è un mostro,
ed è un video che a me personalmente mi fa scendere la lacrima, perché è meraviglioso. Andate a cercarvi il
video. Credo di averlo visto un paio di volte.
Può essere, sì.
Beppe, io avrei l'ultimo, diciamo, film da nominare, perché non posso.
Vai, nomina il film, perché io comincio a dare i numeri.
Ok, allora, un'uscita del 1986, secondo me importante,
sì,
anche per noi della nostra età, caro Beppe,
sì,
è stata l'uscita del film 9 settimane e mezzo.
Ecco, allora aspetta che prendo una tendina.
Allora, cioè, vogliamo parlare di sto film? Lì c'era ancora un Mickey Rourke, che era il Mickey Rourke.
Adesso assomiglia...
Era riconoscibile.
Esatto, a una scimmia, non so cosa assomiglia.
E lì, diciamo, c'è stata la consacrazione, l'esplosione, diciamo, a livello mondiale, di una bellissima Kim Basinger.
E ancora tuttora è bellissima.
Bellissima. Questo film dalle note abbastanza sensuali, erotico.
Esatto, no? Che ha lanciato lo spogliarello.
Ragazzi, lì poi con la colonna sonora di un grande Joe Cocker, okay, che questa sì, non l'abbiamo messa
perché era troppo banale, abbiamo messo la colonna sonora di
Top Gun. Era abbastanza romantica, diciamo.
Esatto.
Più raffinata rispetto...
Se mettevamo Joe Cocker ci toccava fare spogliarello.
Era un casino.
Le solite
diventava
scene.
Un problema, diciamo.
Esatto, molto grave.
Quindi non potevo non dire, insomma, dell'uscita di questo film che ha segnato...
Esatto, ha segnato...
un'epoca, ha segnato noi anche. Io, allora, a me personalmente
io
mi ha segnato...
Io avevo 5 anni, tra i 5 e 6 anni. Quindi
io ne avevo già 8, Beppe.
Già avevi i baffi.
No, quasi, le basette iniziavano a crescermi.
Anche baffi, anche i primi peli.
Comunque, questa era, diciamo, l'ultima notizia che io volevo dare dal punto di vista cinematografico.
Ok.
Tu vuoi dire... Hai altro da dire, Beppe? O pensi di farla finita e di...
No, io direi a sto punto di farla finita, perché ormai notizie solo notizie tragiche.
Allora,
quindi
ti dico io l'ultima, perché anche questa dal punto di vista sportivo,
okay,
è molto molto importante. Allora, il 22 novembre,
sì,
del 1986 a Las Vegas,
sì,
Mike Tyson diventa a 20 anni e 4 mesi il più giovane campione mondiale della storia dei pesi massimi.
Ah, dall'86?
Nell'86 ha vinto il primo mondiale.
Ah, okay.
Titolo mondiale, il primo l'ha vinto a 20 anni, è stato il più giovane, ancora oggi è il più giovane campione del mondo dei pesi massimi della storia del pugilato.
Ah, ok.
Mike Tyson, insomma, non
uno a caso.
Direi di no.
E allora io ti faccio l'ultima notizia, che è veramente una curiosità che non sapevo. Il 30 aprile 1986 in Italia per la prima volta si connette a internet.
Bravo.
Il primo ping parte dal Centro Nazionale Universitario Calcolo Elettronico. Beh, l'ho letto bene.
Bravissimo.
CNUC, c'è scritto da Pisa, per arrivare la risposta in Pennsylvania, poi dalla Pennsylvania al Regno Unito, dal Regno Unito alla Norvegia, dalla Norvegia all'Italia, alla Germania, dalla Germania all'Italia.
Bravo Beppe.
Hai visto che roba?
Bravo, ti ringrazio per questa
Grazie.
Notizia.
Adesso allora, posso dormire in pace.
Ragazze e ragazzi, signore e signori, noi abbiamo concluso questa puntata di Music Nation dedicata al 1986. Allora, tanti eventi, belli alcuni, molto meno belli altri, che hanno, diciamo, caratterizzato quest'anno.
Esatto.
Beppe, io ti devo dire che ti ringrazio per aver scelto quest'anno, perché questo 1986 l'hai scelto tu.
Esatto. E io adesso
ho accettato di buon grado.
Perfetto, mi piace.
Non credevo ci fossero delle canzoni così belle, perché purtroppo non me ne ricordo.
Ma perché spesso si collega la canzone al decennio, non all'anno. E poi scopri che certe canzoni che magari tu adori sono proprio di quell'anno lì.
È vero, è vero. Quindi io direi che è giunto il momento di dare appuntamento a una nuova puntata di Music Nation la prossima settimana.
Esatto.
Non sappiamo ancora che anno.
Lo faccio scegliere a te e io mi adatterò.
Ok. E io vi ringrazio, ringrazio chi ci ascolta e chi ci aiuta e ci sostiene.
Esatto.
Un grazie a te, Beppe.
Grazie a te, Christian. Un grazie agli ascoltatori che ci ascoltano.
Dai,
su Spotify.
I contatti, Beppe, vai.
Seguiteci sui nostri social, su Facebook e su Instagram. Seguite anche l'Instagram di Super Giovani. Seguite il Facebook anche di Dance Emotion. Seguite tutti i nostri social.
E dove ci possono ascoltare, Beppe?
Su Spotify.
Ovviamente.
Esatto, sempre ovviamente. Lì, che ci state dando delle belle soddisfazioni.
Imprevedibili, ma
esatto,
belle.
Esatto, ma belle.
Dobbiamo ancora capire perché, ma questo prima o poi lo scopriremo.
Esatto.
Grazie a tutti, alla prossima.
Alla prossima.
Un abbraccio. Ciao.
Ciao.